Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Il 28 luglio del 1999, due adolescenti della Guinea, Yagin di 15 anni e Fodè di 14, dopo aver scavalcato la rete di recinzione dell'aeroporto di Conakry, riuscivano a nascondersi nel vano carrello di un Airbus 300 diretto a Bruxelles. Qualche giorno dopo, nell'aeroporto della capitale belga, alcuni tecnici addetti all'ispezione dell'aereo ritrovarono abbracciati, forse nel tentativo di trasmettersi un po' di calore, i corpi senza vita dei due ragazzi. In tasca avevano questa lettera, a cui non è stata ancora data una risposta.
Abbiamo l'onore e il piacere e la grande fiducia di scrivervi questa lettera per parlarvi delle ragioni del nostro viaggio e della sofferenza di noi bambini e giovani dell'Africa. Ma prima di tutto vi presentiamo i nostri saluti più squisiti, adorabili e rispettosi. A tal fine siate il nostro sostegno e il nostro aiuto. Voi siete per noi in Africa coloro a cui possiamo chiedere aiuto. Ve ne supplichiamo per l'amore del vostro bel continente, per il vostro sentimento verso i vostri popoli, le vostre famiglie e soprattutto per l'amore per i vostri figli, che voi amate per la vita. Vi supplichiamo inoltre per l'amore e l'obbedienza del nostro Creatore Dio Onnipotente, che a voi ha dato tutte le opportunità, le ricchezze e il potere per costruire e organizzare bene il vostro continente e farlo diventare il più bello e ammirevole degli altri. Signori membri e responsabili dell'Europa, è alla vostra solidarietà e alla vostra gentilezza che noi gridiamo di venire in aiuto dell'Africa. Aiutateci, soffriamo enormemente in Africa. Abbiamo dei problemi enormi e i bambini non hanno diritti. A livello dei problemi abbiamo la guerra, la malattia, la fame, eccetera. Per quanto riguarda noi bambini in Africa e soprattutto in Guinea, abbiamo poche scuole e una grande mancanza di istruzione e di insegnamento. Nelle scuole private si può avere una buona istruzione, un buon insegnamento, ma occorrono grandi somme di denaro e i nostri genitori sono poveri e possono dedicarsi solo al nostro nutrimento. Inoltre non abbiamo luoghi dove possiamo imparare a praticare il calcio, il basket o il tennis. Per queste ragioni noi bambini e giovani africani vi chiediamo di fare una grande organizzazione utile per l'Africa che ci permetta di progredire. Se vedete che affrontiamo sacrifici e mettiamo a rischio la nostra vita è perché in Africa soffriamo troppo e abbiamo bisogno di voi per lottare contro la povertà e mettere fine alla guerra in Africa. Tuttavia noi vogliamo studiare e vi chiediamo di aiutarci a studiare affinché i bambini africani possano essere come i vostri bambini. Infine vi supplichiamo di scusarci moltissimo di aver osato scrivervi questa lettera, in quanto voi siete degli adulti a cui noi dobbiamo molto rispetto. E non dimenticate che a causa della debolezza della nostra forza che soffriamo in Africa, non possiamo che rivolgerci a voi. Yagin e Fodè.
Grazie a Paolo Baiocco e Beatrice. Qualcuno forse ha già ascoltato questa lettera, sa di che cosa parliamo. Nell'introduzione è stato spiegato velocemente. È un progetto che abbiamo sposato quest'anno al Festival, la memoria di questi due ragazzi, anche il tentativo con una serie di progetti che trovate spiegati poi nella rivista adesso che è disponibile gratuitamente all'ingresso del cinema. Cercheremo di dare una risposta a questa lettera dopo 10 anni. Abbiamo chiesto ad alcuni attori di leggerla. Abbiamo iniziato domenica con Maria Grazia Cucinotta, poi l'ha letta Paco Reconti, questa sera l'ha letta Paolo Baiocco e lo ringraziamo di aver contribuito anche lui a questa causa. L'evento principale culminerà il 15, domenica 15, ci saranno altri personaggi, Francesco Salvi farà una performance sempre incentrato su questi due bambini. Paolo Baiocco è qui per un motivo che ben conoscete probabilmente, sta per avvenire un evento. Questo festival, di solito appunto alle rassegne si fanno i film vecchi spesso, no? Da recuperare, ai festival si fanno le anteprime, il nostro festival è speciale perché oltre alle anteprime dei film nuovi si fanno anche i film che ancora non esistono, no?
Esattamente.
E questa sera è uno di quei momenti in cui in qualche modo vedremo un film che ancora non c'è.
Esattamente. Allora, quando siamo stati invitati dal festival, che ringrazio per averci ospitato questa sera e anche ieri nella conferenza stampa, mi sono posto il problema di come presentare un film che ancora non c'è. In qualche caso si fa, cioè, normalmente si fa il trailer, che è la sintesi del film fatto, oppure si fa un teaser, che è qualcosa di diverso. Ora io mi perdo in mezzo a questi termini e fra l'altro ho pensato che ho cercato di essere il più onesto possibile. Il film non c'è, il lavoro c'è già, c'è la sceneggiatura e stiamo lavorando per costruire il film. L'unica cosa possibile era fare quello che normalmente non si fa, cioè aprire il laboratorio di costruzione di questo film. Non si fa perché è un momento sempre molto, non dico privato, ma che riguarda soltanto gli artisti e i tecnici che lavorano al film. Anche la forma di presentazione è abbastanza inusuale, però se permetti in qualche modo è un omaggio e una citazione di un grandissimo film di questi ultimi 50 anni. Non so chi di voi ha visto La rosa purpurea del Cairo, nel quale la protagonista va al cinema e si innamora di un attore, il quale a un certo punto esce dallo schermo per incontrarla. Bene, questa sera facciamo una cosa un po' al rovescio, nel senso che avrete un gruppo di attori dal vivo e sullo sfondo un filmato che non è il trailer del film, è soltanto delle riprese, abbiamo montato delle riprese per individuare una delle locations, delle ambientazioni del film. Quindi ci saranno attori dal vivo che faranno una prova di un momento di questo film, della sceneggiatura. Poi li vedrete soltanto voi questa sera dal vivo, perché quando il film sarà pronto loro saranno già entrati dentro lo schermo. Brevemente il film, il progetto è di realizzare di questa sceneggiatura che ho scritto, che il titolo è Perdere la testa per amore. Non è un film che racconta la vita di San Valentino, è un film che racconta tante storie d'amore, tutte collegate al documento più antico che parla, racconta una parte importante della vita di quest'uomo famosissimo nel mondo, ma in realtà poco conosciuto. Di lui ci sono soltanto poche leggende che hanno in qualche modo nutrito degli eventi che hanno più natura commerciale che altro, ma diciamo il vantaggio è che è l'unica festa il 14 febbraio celebrata nel mondo intero, al di là delle razze, delle religioni, delle lingue, è l'unica festa, non ce n'è un'altra così conosciuta nel mondo intero, e poche persone sanno non soltanto che Valentino è ternano, qualcuno non sa neanche che è italiano, per cui questo film che nasce a Terni, che andrà girato a Terni, vuole in qualche modo anche ricreare una connessione stretta fra questa città e questo personaggio così famoso. Ma il film racconterà storie d'amore di diversi generi d'amore, non soltanto l'amore di due giovani fidanzati o sposi come è nella tradizione, ma anche l'amore di una madre per il figlio, di un padre per il figlio, di giovani ragazzi, di adolescenti, di un vecchio che si innamora di giovani, che si innamora degli emarginati, degli immigrati, che li aiuta. E questo vecchio, per questo motivo, verrà visto con sospetto e verrà addirittura internato e verrà in qualche modo non decapitato come è successo a San Valentino, ma quasi, sottoposto a una cura molto aggressiva per cui perderà la testa. Prima ha perso la testa per amore, poi la perderà per un altro motivo, e il frammento del film, della sceneggiatura che presentiamo questa sera vi dà un'anticipazione di quello che accadrà. Questa scena, che è nella parte finale del film, racconta proprio questo episodio. Il gruppo di ragazzi cercano di salvare quest'uomo che è internato in una clinica psichiatrica, lo portano fuori nottetempo, lo vogliono salvarlo e nasconderlo, e pensano di nasconderlo all'interno di una delle grotte del percorso meraviglioso della cascata delle Marmore, pensando di salvarlo. In realtà non lo salvano perché era già in fin di vita nella clinica, e questo viaggio notturno non fa altro che completare l'opera, e quindi morirà in mezzo ai ragazzi che volevano salvarlo. Qualcosa che assomiglia molto a quello che è successo 1700 anni fa, quando un gruppo di ragazzi, dopo che San Valentino è stato decapitato perché ha perso la testa per amore, per non rinunciare alla sua fede, questo gruppo di ragazzi l'hanno rubato letteralmente, corpo e testa, e l'hanno portato nottetempo attraverso la Salaria da Roma su una collina dove è ancora sepolto e dove è stata costruita la Basilica. Noi raccontiamo questa storia di oggi che assomiglia molto a una storia di 1700 anni fa. E tra brevissimo un gruppo di giovani attori vi racconterà questa storia. C'è anche il video e la musica scritta per il film da Maurizio Leonardi, e c'è anche un momento di una musica classicissima che è un frammento dello Stabat Mater di Pergolesi, interpretato da due cantanti che io ho piacere di avere, all'onore, le ringrazio per aver partecipato. Sono il soprano greco Maria Papaioanno e il mezzo soprano italiano Serena Pasqualini, che mi hanno fatto il regalo di venire questa sera per presentare questa anteprima. Loro saranno nel film, ma oggi sono qui per presentarvi questa anteprima. E sarà un film, quello che voi vedete è una cosa molto più teatrale, dove la presenza delle due cantanti è fisica, ma nel film ovviamente sarà una cosa diversa. Ma vedete cosa stiamo facendo, cosa stiamo preparando? Veramente una cosa che non dovremmo fare, ma la facciamo?
La facciamo?
Io non lo so se sono sicuro di farla, mi sto scoraggiando mentre parlo.
No, infatti non bisogna parlarne, bisogna vederlo. Ecco.
Bene, allora,
se se ne parla troppo.
Tra pochi istanti vedrete questo frammento di Perdere la testa per amore.
Quindi questo è anche un momento in cui appunto inauguriamo un modo nuovo anche di presentare i film al nostro festival. Lo faremo anche appunto domenica con un'altra performance di un film che ancora non c'è.
Benissimo.
Proprio ispirata a Yerine Fodè. I film di cui finora abbiamo parlato al festival poi sono stati fatti e sono andati bene, quindi
Questo è un grande augurio, grazie.
Dopo la performance invece vedremo un film che già c'è e che proietteremo, avremo anche l'incontro come sempre con il regista, quindi poi ovviamente vi invito a fermarvi anche per tutto il resto della serata, che sarà come tutte quelle di questi giorni molto bella. Anzi, io approfitto anche per ringraziarvi di essere sempre così numerosi in queste giornate. Adesso quindi vediamo perdere la testa prima. Per amore. We'll be right back.
Ok, buonasera.
Sì. Edoardo Mazzoni, Silvia Imperi, Maria Chiara Tofone, grazie, Maria Chiara Tofone, Franco Picchini, Gianfilippo Capotosti, Ludovico Roll, Serena Pasqualini, Maria Papaioanno, Edoardo Roll. Voglio dire, Maurizio Leonardi, che è l'autore del pezzo che avete sentito all'inizio e che è l'autore di tanti altri pezzi che saranno all'interno del film, e i musicisti che con lui hanno costruito e stanno costruendo questa musica, che è l'Elena Stasi e Riccardo Ciaramellari, e lo staff che sta seguendo e sta lavorando con me da un mese e mezzo a questo progetto che si sta costruendo pezzo per pezzo: Tiziano Ippolti, Marco Romoli, Giovanni Menicocci, Beatrice Baiocco, che stranamente ha il mio stesso cognome. Le riprese e il montaggio del video che avete visto è di Alessio Di Buò, e il backstage, Francesco Bufali, Lorenzo Giubilia, Diego Panfili, Filippo Titta, sono 5 studenti dell'Università Ternana che hanno l'avventura di lavorare a questo progetto, al nostro film.
La bellezza e la complessità che secondo me il film fa vedere molto molto bene di chi arriva e vive fra noi. Questo film mi fa pensare a due persone che conosco. Conoscete ragazzi eritrei nelle scuole, nelle strade di Terni, eritrei, etiopi? No? Un ragazzo incontrato adesso vive a Terni e fa bancarella, si chiama Hossein e è etiope. E scappa da quei fantasmi là, e se li tiene in mente quei fantasmi là. Penso ad Abel e a Assier. A me non piace parlare per gli altri. Oggi non sono potuti stare qua perché fanno bancarella, perché stanno a scuola, perché fanno volantinaggio per le strade di Roma e non si possono permettere di prendere il treno e venire a parlare qua. Una delle cose che voglio fare è proprio invece farli incontrare, farli viaggiare, farli vedere e provare a fargli raccontare la loro storia. Questo film sarebbe stato durissimo per loro. Abel ha 22 anni, Assir ha 24 anni e Hussein, che sta qui a fare bancarella per le strade di Terni, guardate nei mercati dietro chi c'è che vende le cose a 2-3 euro, probabilmente un hamburger. Hussein, per arrivare in Italia, ha preso il famoso barcone della speranza, no? Si è imbarcato in Libia, è arrivato a Lampedusa e poi è salito, ha fatto domanda d'asilo, ha avuto l'asilo politico e quindi gli è andata bene perché lo Stato ha riconosciuto che lui poteva rimanere qua in Italia, ma lui non voleva rimanere in Italia perché aveva un suo fratello che lo aspettava in Norvegia. E allora, secondo una legge assurda, la legge dei confini, un africano non può arrivare in Italia e ci deve arrivare clandestinamente. E una volta arrivata in Italia, secondo una legge che si chiama Convenzione di Dublino, non si può più spostare dall'Italia. Se sei rifugiato qua, devi restare qua. Se c'hai un fratello in Germania, in Norvegia, in Svezia, se c'è una famiglia che ti aspetta, non ci puoi andare. Perché tu appartieni allo Stato italiano, che non ti dà niente, un permesso di soggiorno quando va proprio, proprio bene. E Hussein, che ha pensato, visto che aveva lasciato le sue impronte digitali qua a Lampedusa, non poteva scavalcare altri confini, e c'aveva il fratello che l'aspettava in Norvegia, ha pensato di bruciarsi le dita per provare a partire, così non lo riconoscevano, avrebbe cambiato nome e cognome e sarebbe andato in Norvegia. Non è andato bene questo secondo viaggio, l'hanno beccato in Svizzera, l'hanno riportato qua e adesso sta a Terni tra le bancarelle. Ad Abel, 24 anni, un ragazzo bellissimo, un rapper, ballerino incredibile, è successa invece un po' la cosa che è successa a Amberber con i gruppi, con le spranghe. sono ragazzi come voi. E questi gruppi che stanno a Roma, neonazi, Forza Nuova, Blocco Studentesco, fanno proprio così, cioè, oggi. Io non so a Terni, per le strade di Roma, sotto casa mia. Io non sono abituata perché non riesco a abituarmi, ma vedo quotidianamente l'odio. L'odio fra i ragazzi più giovani, l'odio di chi sputa a chi sta in bancarella, l'odio di chi spinge perché non devi entrare nello stesso autobus, l'odio di chi tira il casco e le bottiglie di birra vuote a chi passa perché è nero, perché è un ragazzo, un ragazzino nero. Questo film è molto, molto attuale. Io vi prometto di farveli conoscere allora, in qualche modo, Asir, Abel, Hussein, per capire di che cosa stiamo parlando. Un'ultima cosa, parla alle scuole oggi, ai ragazzi delle scuole. E si dice sempre studiare è importante avere una cultura. Chiediamoci sempre, quando leggiamo i libri, chi scrive questa cosa. Chi dice, chi si arroga il diritto di dire questo è il sapere. Questo è il primo mondo, noi siamo i bianchi, noi siamo civilizzati, noi stiamo avanti, dobbiamo aiutare gli altri. Allora io vi dico, studiate sapendo chi ha scritto e perché ha scritto questa cosa. E soprattutto viaggiate. Viaggiate con la mente, viaggiate nel mercato a vedere chi c'è dietro la bancarella. Viaggiate se potete, perché in questo senso noi siamo nella parte del mondo che contingentemente adesso può viaggiare più degli altri. Vai all'ambasciata indiana, chiedi il visto, paghi, te lo danno e vai in India. Viaggiate nella mente e col corpo. Avete tante energie. Perché io credo che non... Io, spesso mi dicono, però tu stai in giro sempre a parlare delle sofferenze. No, io credo che senza questo sapere non c'è felicità vera. Che siamo soli, che siamo ignoranti, che siamo chiusi e che siamo pieni di paure. Vi presento un amico. Noi da 2 anni più o meno, un anno e mezzo, abbiamo iniziato a scrivere come gruppo di richiedenti asilo e rifugiati. Ci vediamo 2 volte a settimana e poi condividiamo dei momenti quotidiani insieme. E cerchiamo di accompagnare le persone che arrivano e non sanno dove andare per avere il riconoscimento dello status di rifugiato, cioè un permesso di soggiorno che dice sì, tu realmente hai subito tutte queste persecuzioni nel tuo paese d'origine e hai diritto a stare qua. E come gruppo abbiamo iniziato a scrivere, a leggere i giornali, a vedere quali rappresentazioni dello straniero, blocco, tutti gli stranieri sono puntini puntini, tutti gli extracomunitari, come se ne fossimo al centro del mondo. E così abbiamo iniziato a scrivere noi, qualcosa che viene dalle nostre storie, dal nostro vissuto, in tutte le lingue che conosciamo insieme, cercando di tradurci reciprocamente. E Mohamed fa parte di questo gruppo e ha visto oggi questo film duro con noi e lascio a lui la parola. Parlerà in italiano, che è la sua terza, quarta lingua.
Terza forse.
Terza lingua. E per essere un po' più vicino a noi, ma se hai problemi io provo a tradurre anche dal francese.
Prima di tutti, buongiorno a tutti. Oh. Io mi chiamo Mohamed Diallo, cognome di Diallo, vengo di Guinea, che è per capitale Conakry, perché distinguiamo almeno 3 Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale. Io fa parte... Vengo di Guinée e faccio parte di un partito d'opposizione politico che ha vissuto lontano per manifestare alcune rivendicazioni per il popolo della Guinea. Allora, sono qui in Italia almeno meno di 2 anni, frequentando con l'aiuto di questo gruppo che ha frequentato, gruppo RAR, che mi ha aiutato a mi inserire su alcuni modi per capire come vanno le cose in Europa. Vedendo questo film mi ritorna un po' indietro quelle che io ho vissuto, o alcuni paesi d'Africa, per esempio quelle film che abbiamo vissuto ora, per noi è molto triste d'avere suo figlio in Europa e, diciamo, dopo tanti anni di sofferenza, per ritornare ai suoi parenti. E che questo film relata le stesse cose che succedono in Africa. Per esempio, in Guinea-Bissau, forse non conoscete bene, che dovete imparare ancora questo per sapere come è divisato l'Africa. Sierra Leone e altri paesi che non posso, per esempio, nominare.
Che succede oggi in Guinea? Noi abbiamo letto nei giornali che c'è stata una manifestazione in uno stadio che è andata a finire molto male. Cioè, quante persone uccise per manifestare? Voi avete mai fatto una manifestazione per le strade, nelle piazze? Per cosa manifestavano i giovani e che è successo?
Allora, prima di tutto, possiamo ricordare un po', la Guinea ha preso la sua indipendenza nel 1958. Fino a oggi si sono passati almeno il terzo presidente che era qui ora. Il primo era Sékou Touré, a questo momento io ero molto giovane, però come avevo un parente, mio zio, diciamo, che faceva la politica, di là ha imparato molte cose. Allora, è arrivato il secondo posto, Lansana Conte, che è morto naturalmente il 24 aprile 2008. E dopo di questo è arrivato un militare. E posso dire ancora che Lansana Conte era un militare e quando lui è morto è successo un altro che hanno fatto, come si dice, putsch militare.
Un colpo di Stato.
Un colpo di Stato. È arrivato Dadis Camara. Al potere, il suo primo discorso con il popolo guinea aveva promesso che dopo 2 anni per stabilizzare le cose che non funzionano in Guinea, ha promesso di non si presentare alle presidenziali. Dopo qualche mese, prima di l'avvenimento che è passato a settembre, ha detto che dovete presentare al presidenziale. Donc, diciamo, è una bufera che il popolo di Guinea non può consentire. Allora, il 28 settembre è una data memoriale per il popolo della Guinea, perché a questo punto è ancora un nome di stadio che si trova in Guinea Conakry, che il primo presidente Sékou Touré ha detto no alla colonizzazione. E mi ricordo bene questo no alla colonizzazione tra i paesi africani, era solo lui che ha detto no. Altri hanno detto no, però con l'aiuto dell'Europa, diciamo il colonizzatore che era la Francia. A questo momento lui ha perso tutta relazione tra l'Europa, diciamo la Francia, però ha chiesto l'aiuto di alcuni paesi, l'URSS,
Russia. Come l'Etiopia. Ha chiesto l'aiuto della Russia contro i colonizzatori.
Contro i colonizzatori. Allora, ritorniamo un po' indietro. 28 settembre 2008 si sono i due partiti d'opposizione, le più potenti, diciamo, di Guinea, che hanno chiamato la popolazione prima che fanno l'elezione, per avere alcuni discorsi tra il popolo di Guinea. Sono arrivati, là era potete ancora forse guardare su internet quello che è successo e forse ancora meglio per avere alcuni dettagli più chiari. Allora, queste due partite di opposizione sono arrivate al stadio, era Sidi Ahouré, Sello Giallo. Prima di cominciare, dopo diciamo 15 minuti di discorso, sono arrivati i militari. Di colpo hanno cominciato a fare dispersare chi gente e dopo qualche minuto hanno aperto il fuoco sui gente. Di là, come il sangue. Sì. Hanno ucciso, diciamo, quando hanno aperto il fuoco sui gente, erano tanti gente, tantissima, perché un stadio posso prendere almeno di più di 60.000 persone. Di là hanno avuto il fuoco sui gente, è successo quello che è successo, che forse avevo detto dietro i giornali, si sono tanti morti, almeno dopo quello che diciamo più di 157 morti e più di 1.000 feriti. Di là, il presidente attuale, Dadis Camara, volevo fare un discorso al popolo guineo per dire non sono i gente militari che hanno fatto questa cosa, era diciamo uno dei militari che ha fatto questo massacro e che deve essere punito. Allora, il discorso è che noi giovani che fanno parte di partite d'opposizione non è facile di vivere questa politica. Alcuni che non sono fortunati possono essere tutta la vita in carcere. Alcuni di meno fortunato possono chiedere qualcosa a dei partiti d'organizzazione, forse che si trovano in Guinea, per uscire di questa cosa. Però noi Guinea, per uscire di questo, non possiamo prendere direttamente l'aereo. Passiamo, improntiamo, come si dice, le macchine, entrando di quote di Mali o di Senegal. Di là, quando arriva, per esempio, in Senegal, posso andare in consultazione, organizzazione internazionale per chiedere aiuto. Di là, sì, i gente sono un po' comprensibili, può aiutare a uscire per fare divenire la tua rivendicazione al stato di popolo, per l'aiuto di popolo guinea.
Tu sei arrivato con l'aereo?
Sì, io sono passato all'aereo, ho preso l'aereo con l'aiuto di una chiesa cattolica che mi ha detto vissuto di più di un anno prima di venire in Italia, perché a questo momento in Senegal ancora è successo che si sono arrivati alcuni spie che chiamiamo milizia. Di là ha chiesto aiuto a questa chiesa, mi ha battuto un falso passaporto e sono arrivato in Italia.
Grazie.
Grazie a tanti. Sì.
Io ho chiesto a Mohamed, ad Habib, ai ragazzi che partecipano al gruppo, che significa essere africano. Oggi che in Italia ci stanno facendo una testa così sul fatto che siamo italiani, sull'italianità, sull'identità nazionale, eccetera. Questo film è un film molto crudele sul fronte della politica, cioè politica è potere e tradimento, però io credo che politica significa anche credere e inventare i legami e un nuovo modo di stare insieme, e oggi in Italia di questo c'è tantissimo bisogno, che le strade non vengano più lasciate a neonazi e che le persone non stiano più davanti alla televisione passive. Che significa essere italiani? Io non saprei rispondere a questa domanda, perché poi me la sono fatta anch'io. Che significa essere italiani? Quando ho chiesto che significa essere africani, Mohamed mi ha detto Non lo so, però so che qui in Italia mi manca una cosa dell'Africa, anzi due, tre, me ne ha detto. Una è la collettività, cioè vivere insieme. Sento una malattia di individualismo, sento la solitudine. La seconda cosa, la lingua, la mia lingua. E la terza, la terra rossa dell'Africa. Che significa essere italiani? Ternani, che significa essere italiani? Ternani, forse è più facile. Che significa dire io sono?
Qualcuno da voi può lo dire? Per un...
È così importante questo silenzio. Significa attenzione a tutti quelli che ci dicono noi italiani che... siamo i più forti e non vogliamo quelli che non sono italiani. Non sappiamo rispondere. Che significa che siamo italiani? C'è una mano.
No, non voglio intervenire come insegnante perché sarei di parte, poi insegnanti di religione cattolica ancora più di parte. Mi fa piacere che la Chiesa Cattolica di quel paese abbia aiutato a te come a tanti altri a fuggire. Questo è ancora più attuale perché oggi la Comunità Europea ci vieta di manifestare, di mettere nei luoghi pubblici i nostri simboli religiosi. Però nei fatti, come cattolici, penso che tu sei un esempio che abbiamo fatto qualcosa di interessante. Io non parlerei di collettivo. Questo film ci ha dato un esempio chiarissimo. Chi pensa che il collettivo ancora abbia un senso è il frutto di quello che abbiamo visto. Due socialismi hanno fatto quello che abbiamo visto. Io purtroppo, per fortuna, sono stato in Albania. Ho visto il frutto di quel socialismo. Sono stato in quel paese appena finito quella barbarie. E quindi questo film, così da un punto di vista politico lo interpreto, mi ha convinto ancora di più che il socialismo non è collettivismo, che il socialismo è un errore della storia. Questo ne sono profondamente convinto. E penso che noi dobbiamo, anche grazie a questo film, dei messaggi che i nostri studenti, i nostri giovani, forse incomincino a capire. Ma è altrettanto vero che Mussolini ha fatto i disastri che ha fatto. Quindi ciò significa che l'unica regola che vale è la democrazia. Non è possibile continuare a parlare di compagno, non è possibile oggi in Europa. Forse è anche sbagliata la domanda che significa essere italiano. Loro parlano di Africa, lui è di un paese dell'Africa. Quindi tu hai sempre detto africani, noi dovremmo imparare a parlare di europei. Non esiste più il concetto di Italia. Io quando parlo con questi amici africani o di altri paesi, loro ci dicono voi europei, ma noi non siamo ancora abituati a essere europei. Quindi anche noi dobbiamo iniziare a dire italiano, io sono orgoglioso di essere italiano, ci abbiamo una cultura, abbiamo una religione, abbiamo una democrazia, ma sono altrettanto orgoglioso di essere europeo perché finalmente riusciamo, purtroppo ci hanno messo insieme per motivi economici, adesso riusciremo a stare insieme forse per motivi politici o comunque riusciamo a muoverci più liberamente. Era solo questa la riflessione, grazie.
Grazie. Grazie.
Grazie, qui il dibattito si anima, quindi davvero grazie. Io credo che collettività sia una parola molto importante perché non significa socialismo, ma non significa neanche comunismo, significa stare qui insieme, cioè credere nello stare insieme.
Io sto parlando di questo senso, forse non sono ben spiegato in Italia, in italiano. La collettività significa vivere insieme combattere insieme, avere un'idea per aver più andare davanti, soltanto.
Sì. E questo film ci fa vedere molto bene come i disastri del socialismo, i disastri della colonizzazione, insieme. A me sembra prezioso proprio per questo. Perché quando facciamo i grandi sistemi sull'umanità giusta, è là il problema. Che dicono gli uomini, le donne, di quell'umanità, di questa umanità. Io dico sempre contestualizzare. Penso che il situazionismo ci aiuta. Contestualizzare qua, sapere la nostra storia, sapere da dove partire. L'Albania è stato un disastro, l'Etiopia è stato un disastro, ma il fascismo è stato un disastro. E che significa democrazia? Anche questo è un po' come che significa essere italiani. Sicuramente viviamo in un'Italia democratica, libere elezioni, a 18 anni voti, eccetera. Che storia ha la nostra democrazia e che attualità ha la nostra democrazia? Io sono d'accordo con Derrida, che è un filosofo francese, assolutamente democratico, che ha scritto proprio un libro per dire che significa democrazia. Chi è questo demos? Voi vi sentite il demos, il popolo? Cratia del demos, no? Cioè il governo del popolo. Che direzione, che sentimento ha questo popolo? Che cosa lo lega e lo fa diventare veramente un popolo? È una cosa importante dire popolo e dire democrazia, però bisogna chiedersi sempre che significa oggi democrazia. E i cittadini extracomunitari non sono però all'interno della nostra democrazia perché non possono votare? O lo sono già perché abitano le nostre strade o perché hanno il permesso di soggiorno? E quelli senza permesso di soggiorno perché magari la commissione si è sbagliata e ha dato un giudizio negativo, come è successo a Mohamed? Un anno certo. Di ricorso. Oggi ha l'asilo politico e il permesso di soggiorno.
Certo.
Lui è incluso o escluso dalla nostra democrazia? Secondo la legge oggi incluso, l'altro ieri escluso. E vi invito davvero, se mai state a Roma, ma se mai anche state a Terni e vi prende la voglia di conoscere meglio che significa vivere insieme con tutta la ricchezza, non la povertà, con tutta la ricchezza che le persone ci portano e con tutte le difficoltà che le persone ci portano. Frequentate gli stessi luoghi, i vostri, i soliti, con loro. Cambia completamente lo sguardo, il vissuto e la percezione di questi luoghi. Io accompagno spesso richiedenti asilo in questura per fare richiesta d'asilo. Andate nell'ufficio speciale immigrazione, un palazzone gigante nella periferia romana che già fa paura, a passare un giorno e tornate a dirmi che cosa significa democrazia qui a Terni, a Roma. Che cosa significa e cosa possiamo fare noi che crediamo nella democrazia? Come la possiamo agire? Io credo che c'è da agire, non tanto da dire che siamo democratici, perché in tanti luoghi di questa città, di Roma, del mio quartiere, davvero io mi chiedo, democrazia la dobbiamo agire, inventare?
Io invece vorrei ritornare un po' anche a quelle che sono le tematiche del festival. Quest'anno affrontiamo sia la mattina con le scuole, il pomeriggio, le varie sere, questo è il tema dell'immigrazione e dell'integrazione. Ora abbiamo parlato insomma a 360 gradi di questo aspetto, è la prima volta che parliamo con un rifugiato politico, quindi la mia domanda che nasce spontanea è quella di dire: un rifugiato politico è un immigrato comune o c'è qualcosa di diverso? Questo è riferito a te, Mohamed.
Secondo la legge, nel grande insieme degli immigrati ci sono i rifugiati che sono un po' un sottoinsieme, cioè hanno una legge tutta diversa che li segue, mentre gli immigrati generalmente vengono qui o per lavoro, gli immigrati economici, o per studio, studenti che vengono da fuori dall'Europa, o per motivi di salute. I rifugiati sono persone che sono dovute scappare dal loro paese d'origine, sono arrivate qua senza documenti, senza visto o con passaporto falso e che sono andate in questura e si sono presentati. Gli hanno detto: io sono dovuto scappare dal mio paese d'origine, molto spesso proprio scappare dal carcere, cioè con la maglietta addosso, nient'altro. E chiedo che questo Stato mi protegga, perché altrimenti se restavo dove stavo rischiavo di essere ammazzato. Questo è il rifugiato politico. Rifugiato che poi è politico nel senso che può aver fatto parte di un partito d'opposizione, può aver anche però essere stato discriminato per motivi etnici, cioè tu te ne stai a casa tua tranquillamente, però sei nato Uti o Tutsi o sei nato di un'altra etnia o in opposizione al governo e quindi ti vengono a prendere e ti mettono in carcere o ti fanno sparire. Tu spesso in Africa si dice no, sono scomparsi, un po' come in Argentina, in Cile. Oppure anche per motivi più personali, cioè discriminazione sessuale anche. La Convenzione di Ginevra dice un rifugiato è quella persona che ha rischiato sulla propria pelle di essere ucciso o che ha un fondato timore di non poter continuare a vivere nel suo paese, quindi si sradica dal suo paese e cerca altrove, non necessariamente in Italia, dove la fortuna lo porta. L'Associazione Cattolica ha portato Mohammed in Italia. Lui che è musulmano, quindi in questo caso davvero grazie all'Associazione Cattolica e viva le religioni che comunicano, no? E hanno un fronte politico importante. In questo senso quindi un rifugiato politico è quando viene riconosciuto, perché prima deve fare una sorta di interrogatorio, quando viene riconosciuto non è cittadino italiano, perché la cittadinanza non si dà a nessuno, però può stare in Italia per 5 anni e poi può essere rinnovato di volta in volta il suo permesso di soggiorno. Lo Stato dice questo, tu puoi stare e quindi hai diritti e doveri pari a un cittadino italiano, anche se non puoi votare, stai fuori dalla politica, insomma, istituzionale.
No, è così.
È così.
Quindi c'è anche una doppia sofferenza, no? Perché alla fine perdono anche la loro identità. Insomma, proprio quella più semplice, quella di dire ho la carta d'identità, sono questa persona, magari non si è più neanche quel pezzo di carta che uno ha in tasca, quasi, no?
Poi è bello, anche questo lo imparo sempre, che molto spesso i ragazzi che sono venuti qua hanno dovuto cambiare la loro identità, cioè il nome, tante volte. E questo mi torna, no? Le prime volte quando fai il sportello, cioè la prima volta che incontri una persona mi dici io mi chiamo Jean. Poi piano piano quando lo conosci dici no, io mi chiamo anche Coffi Mabuse, no, io mi chiamo anche Elolo Afram, perché quando sono arrivato alla frontiera non potevo dire il mio vero nome perché l'interprete era di un'etnia opposta alla mia, quindi avevo paura, ho inventato il nome. Tutte queste identità che si moltiplicano, a me diverte molto, mi sembra veramente una risorsa. Che ci porta, un ingegno se non altro, per un po' scavalcare i confini, i controlli del potere.
Io volevo solo, ma c'è qualcuno di voi che studia recitazione? O che fa corsi di teatro? Prima che faccio io un danno? No. Perché noi stiamo seguendo proprio in linea, no? Insomma, anche con i vostri racconti, la storia di questi due bambini guineani. Abbiamo pubblicato sulla rivista che poi trovate di sotto questa lettera che loro hanno scritto 10 anni fa alle loro eccellenze i signori membri e responsabili dell'Europa. È una lettera molto toccante, vi racconto brevemente questa storia. Sì, come? Sì, la leggo io? Chi la vuole leggere? Ah, se la leggono, però se vuoi io la posso anche leggere brevemente perché non so quanto prenderanno la rivista e la getteranno e quanto la leggeranno, quindi credo che è giusto leggerla secondo me. Allora, la pagina è la pagina 3 e sarò la storia è questa, ve la racconto, è tutta scritta qua. Il 28 luglio del 1999 due adolescenti guineani, Yagin di 15 anni e Fode di 14, dopo aver scavalcato la rete di recinzione dell'aeroporto di Conakry, riuscivano a nascondersi nel vano carrello di un Airbus 300 diretto a Bruxelles. Qualche giorno dopo, nell'aeroporto della capitale belga, alcuni tecnici addetti all'ispezione dell'aereo ritrovarono abbracciati, forse nel tentativo di trasmettersi un po' di calore, i corpi senza vita dei due ragazzi. In tasca avevano questa lettera, a cui non è stata ancora data una risposta. Alle loro eccellenze, i signori membri e responsabili dell'Europa, abbiamo l'onore, il piacere e la grande fiducia di scrivervi questa lettera per parlarvi delle ragioni del nostro viaggio e della sofferenza di noi bambini e giovani dell'Africa. Ma prima di tutto vi presentiamo i nostri saluti più squisiti, adorabili e rispettosi. A tale fine siate il nostro sostegno e il nostro aiuto. Voi siete per noi in Africa coloro a cui possiamo chiedere aiuto. Ve ne supplichiamo per l'amore del nostro bel continente, per il vostro sentimento verso i vostri popoli, le vostre famiglie e soprattutto per l'amore per i vostri figli che voi amate per la vita. Vi supplichiamo inoltre per l'amore e l'obbedienza del nostro Creatore Dio Onnipotente che a voi ha dato tutte le opportunità, tutte le ricchezze e il potere per costruire e organizzare bene il vostro continente e farlo diventare il più bello e ammirevole dagli altri. Signori membri e responsabili dell'Europa, è alla vostra solidarietà e alla vostra gentilezza che noi crediamo di venire in aiuto dell'Africa. Aiutateci, soffriamo enormemente in Africa, abbiamo dei problemi enormi e i bambini non hanno diritti. A livello dei problemi abbiamo la guerra, la malattia, la fame, eccetera. Per quanto riguarda noi bambini, in Africa e soprattutto in Guinea, abbiamo poche scuole e una grande mancanza di istruzione e di insegnamento. Nelle scuole private si può avere una buona istruzione, un buon insegnamento, ma occorrono grandi somme di denaro e i nostri genitori sono poveri e possono dedicarsi solo al nostro nutrimento. Inoltre non abbiamo luoghi dove possiamo imparare a praticare il calcio, il basket o il tennis. Per queste ragioni, noi bambini e giovani africani vi chiediamo di fare una grande organizzazione utile per l'Africa che ci permetta di progredire. Se vedete che affrontiamo sacrifici e mettiamo a rischio la nostra vita è perché in Africa soffriamo troppo e abbiamo bisogno di voi per lottare contro la povertà e mettere fine alla guerra in Africa. Tuttavia noi vogliamo studiare e vi chiediamo di aiutarci a studiare affinché i bambini africani possano essere come i vostri bambini. Infine, vi supplichiamo di scusarci moltissimo di aver osato scrivervi questa lettera, in quanto voi siete degli adulti a cui noi dobbiamo molto rispetto. E non dimenticate che, a causa della debolezza della nostra forza che soffriamo in Africa, non possiamo che rivolgerci a voi.
C'è Abiba che ci ricorda sempre, ma perché l'Africa è povera e gli africani... Perché gli africani sono poveri e l'Africa è ricca? Cioè, è un po' il contrario, no, di questa lettera, che a me fa commozione perché l'hanno scritta due ragazzini morti nella stiva di un aereo, perché non potevano prendere l'aereo seduti, e c'erano 15 anni, e venivano a chiederci questo. A me fa rabbia però, mi fa davvero tanta rabbia, perché di nuovo ci stanno dei ragazzi, dei Guinea Conakry, giovanissimi, che vengono a chiedere aiuto agli adultissimi europei. Questo mi fa davvero rabbia, perché l'Africa è ricca e gli africani poveri. C'è un motivo storico, no? Ci sono tanti motivi storici che... il colonialismo, adesso i governi corrotti nei diversi... paesi dell'Africa, corrotti davanti agli europei, corrotti per se stesso, adesso l'elite del potere che fa sempre più schifo, prima la colonizzazione, adesso una situazione politica tremenda e sicuramente un panorama internazionale che non ha nessuna intenzione di aiutare, non è una parola che mi funziona politicamente, ok? Di lasciare liberi quelli che là soffrono e muoiono di fame. È una questione di libertà e di giustizia, non tanto d'aiuto, secondo me.
Io volevo fare una domanda a Mohamed, perché lui è della stessa città di Fodè, proprio di Conakry, della stessa città di Yagine Fodè.
Sì.
Volevo sapere per la Guinea che cosa rappresentano per voi questi due bambini.
Per quel che succede a questi due ragazzi, per noi di Guinea è un messaggio importante, soprattutto importante per inviare a alcuni paesi d'Europa per far capire gente quello che succede. Perché non si sono ancora, c'è la televisione, c'è la radio, non si sono tanti questi enti che fanno, possono dire di queste cose. Perché la prima persona che si permetterebbe di dire questa cosa alla televisione o di scrivere dal telegiornale, dite che di meno di 24 ore sei dentro il carcere e nessuno ti può chiedere dove è andato la tua famiglia. E questo è il problema. E là questi due ragazzi sono innocenti, con l'aiuto del loro papà hanno fatto tutto anche per morire con questo messaggio inviando a tutti i paesi per un aiuto. Prima di questo, come parlava Monica ora, l'economia di africani, io posso dire che non va bene, perché c'è questa relazione tra Africa e anche Europa, come si dice, échange de scambio di materiale, riferendo alla Guinea che è il primo produttrice di bauxite, che lo sappiamo bene, il bauxite è il primo minerale che può uscire tante cose per fabbricare non lo so che cosa, che tanto è importante che Guinea dopo 1958 fino a oggi e fosse ridotto al terzo mondiale, perché questo cambio tra l'Europa e anche l'Africa non va bene. Ci sono tanti gente che si diciamo gli europei che si sfruttano, però non c'è un ritorno per aiutare questi paesi. E là comincia ancora, come si dice, l'agricoltura. Anche tra ci sono alcuni paesi d'Africa che non piove tanto, però il cambio di materiale con questo non possiamo fare l'agricoltura, perché ci sono tanti paesi africani che quando piove non c'è il materiale per lavorare, come si dice, la terra, è un po' difficile per sopravvivere.
Noi volevamo anche dire che questa lettera è stata scritta, è partita dalla Guinea verso l'Europa 10 anni fa. Dopo 10 anni ancora nessuno ha risposto a questa lettera, e con questo festival noi quest'anno ci siamo in qualche modo assunti proprio questo compito, cioè di aiutare chi vuole dare una risposta a questi due ragazzini. E la cosa che avete ascoltato nella lettera e che leggete poi nella rivista, io vi invito a prenderla chi non l'ha ancora presa, perché c'è tutta la storia anche di come è nato questo progetto, sia il progetto loro di Yarin e Fodè, sia il progetto che c'è adesso per rispondere a questa lettera. C'è un film che verrà presentato tra l'altro da Francesco Salvi, un comico molto popolare, quindi vi invito a venire domenica prossima alla performance teatrale con cui verrà anticipato il film su Yarin e Fodè. Ma c'è anche un altro progetto che riguarda proprio le scuole, e quindi ci teniamo proprio a farvi partecipe adesso. Per rispondere a Yarin e Fodè, regista Paolo Bianchini, questo regista che si è innamorato di questa storia e ci sta appunto preparando un film che presenterà appunto il progetto in questo festival, ha anche fatto, avete sentito che loro dicevano fate una grande organizzazione per aiutarci. Questa organizzazione è stata fatta, si chiama proprio Fondazione Yarin e Fodè ed è nata proprio in Guinea, sul posto, il presidente e il papà di Yarin. Questa fondazione si occupa proprio di portare la cosa che loro hanno denunciato, questi due ragazzini hanno detto non abbiamo, cioè l'istruzione. Perché ci raccontava Paolo Bianchini che all'aeroporto di Conakry vanno a studiare i bambini la notte, perché è l'unico posto dove c'è la luce, ci sono i lampioni, anche per una questione di sicurezza, vero?
Certo. Questo è l'aeroporto, si chiama Gbesia, e ci sono tanti, come l'aeroporto funziona ancora, abbiamo tanti, là non si perde l'elettricità, però a questo momento le città che sono ancora vicino, per avere l'elettricità è un po' difficile. E parliamo ancora di questo, come si dice, barrage idroelettrico che non funziona mai. Ci hanno messo tanti soldi e che nessuno lo vede per funzionare l'elettricità. Tante città sono coupure elettriche, chiuse elettriche. Ci sono tanti problemi per questo. Per avere
una cosa che voi non vi manca in Africa è il sole, no? Quello certo. Ce l'avete tanto. Allora l'idea è quella di portare con dei pannelli fotovoltaici, si può portare finalmente l'elettricità in tutta la Guinea, non soltanto all'aeroporto di Conakry, no?
Certo.
E quindi c'è questo progetto della Fondazione Yarin e Fodè, portato avanti da Paolo Bianchini, per acquistare dei pannelli fotovoltaici. Con appena 3.000 euro si può dare non solo luce, ma alimentare computer, attrezzatura elettronica per un intero villaggio. Quindi c'è questo progetto che si chiama Una scuola adotta un villaggio. Se una scuola riesce a raccogliere 3.000 euro, una scuola può portare, una scuola delle nostre può portare l'elettricità a un intero villaggio, dando anche appunto ai ragazzi della Guinea il diritto a studiare, non dover andare all'aeroporto di notte a piedi per studiare sotto la luce dei lampioni. Quindi noi vi invitiamo, se voi volete partecipare, ci rivolgiamo anche agli insegnanti ovviamente, a questo progetto. Se una scuola decide di adottare un villaggio, con 3.000 euro si può acquistare questo pannello. Vi potete rivolgere a noi, all'Istes, per partecipare, per aderire a questo progetto. Noi vi metteremo in contatto poi direttamente con la fondazione.
5 minuti di dibattito, qualcuno chiede la parola? Nessuno ha parlato. Tutti
morti. Posso dire una cosa? Con l'occasione di questo progetto, ce ne sono tanti nelle scuole, muovetevi, ve l'ho detto anche prima, viaggiate, cioè non mettete solo il soldino, andate a Guinea Conakry. Magari Mohamed vi dice che là c'è lo zio che vi può ospitare. Io dico, muoviamoci e ascoltiamo quello di cui c'è veramente bisogno. Davvero? Grazie.
Che cavolate che detto? Ragazzi, svegliatevi, io ero venuto a vedere due spettacoli, quello lì bellissimo, ma voi muti no, che vergogna.
Ragazzi, il festival continua alle 15.30 nel pomeriggio, quindi venite tutti i giorni, inclusa la domenica.